terzo anello. Ad alta voce. Warner Bentivegna legge Opinioni di un clown di Heinrich Boll. Traduzione di Amina Pandolfi.
Andai alla finestra e guardai l'orologio all'angolo. Erano già le 8:30. Trovai che mangiavano piuttosto abbondantemente. Avrei parlato volentieri con Leo, ma ormai per me si trattava quasi soltanto del denaro che avrebbe potuto prestarmi. Lentamente cominciavo a rendermi conto della gravità della mia situazione. Talvolta non so bene se è vero quello che ho sentito in maniera realistica e tangibile, o quello, invece, che vivo veramente. Mi ricordavo anche i minimi particolari della notte in cui Maria Colonia ebbe il primo aborto. Eric Bellen mi avevo procurato un paio di rappresentazioni a 20 marchi per sera, per un'organizzazione giovanile. Il più delle volte Maria veniva con me, ma quella sera era rimasta a casa, perché non si sentiva bene. E quando molto più tardi rientrai a casa con 19 marchi di guadagno netto in tasca, trovai la stanza vuota. Vidi sul letto il lenzuolo insanguinato fra le coperte rovesciate e sul cassettone trovai il biglietto. Sono all'ospedale. Niente di grave. Eric è al corrente. Corsi via come un matto. Mi feci dire dalla accigliata governante di Eric in che ospedale si trovava Maria e corsi là. Ma non mi lasciarono entrare. Dovetti prima cercare Eric, farlo chiamare al telefono, prima che la suora della portineria mi lasciasse entrare. Erano già le 11:30, quando arrivai finalmente in camera di Maria. Era già tutto finito. Lei giaceva nel letto, pallidissima, piangendo, e accanto c'era una suora che recitava il rosario. La suora continuò tranquilla a pregare, mentre io tenevo la mano di Maria. Eric tentava a voce bassa di farle comprendere che cos'era accaduto dell'anima della creatura che non sarebbe venuta al mondo. Maria pareva fermamente convinta che il bambino, lei lo chiamava così, non avrebbe mai potuto entrare in paradiso, perché non era stato battezzato. Continuava a ripetere che sarebbe rimasto per sempre nel limbo, e io appresi quella sera, per la prima volta, quali cose orribili i cattolici imparino nelle ore di catechismo. Eric pareva del tutto impotente contro la disperazione di Maria. E proprio questo, che lui, cioè, fosse così impotente, fu per me una specie di conforto. Parlò della misericordia di Dio, che certo è più grande del pensiero puramente giuridico dei teologi. Per tutto il tempo la suora continuò a recitare il suo rosario. Maria, in questioni religiose, sa essere terribilmente cocciuta. Continuava a domandare dove corre la diagonale fra la legge e la misericordia. Mi ricordo esattamente l'espressione diagonale. Alla fine uscii. Mi sentivo respinto, totalmente superfluo. Mi mise davanti a una finestra del corridoio. Fumai una sigaretta e guardai oltre il muro di fronte, in un cimitero di automobili. Sul muro erano incollati dei manifesti elettorali. Dai la tua fiducia al Partito Socialdemocratico Tedesco. Vota Unione Cristiana Democratica. Evidentemente il loro scopo era quello di deprimere con la loro indescrivibile stupidità i malati, che forse dalle loro camere o dal loro letto riuscivano a vedere il muro di fronte. Senza riflettere e senza sapere che cosa le volevo dire, feci il numero di Monica Silus. Il telefono suonò una sola volta e già lei era all'apparecchio e diceva: pronto? Bastò già la sua voce a farmi bene. È una voce saggia e forte. Dissi: qui Hans, volevo... Ma lei mi interruppe e disse: oh, lei... Il tono non era scortese o sgradevole, soltanto si capiva chiaramente che non era la mia chiamata che aspettava, ma quella di qualcun altro. Forse aspettava semplicemente la telefonata di sua madre o di un'amica. Eppure ne fui deluso. Volevo soltanto ringraziarla, dissi. È stata così cara. Sentivo benissimo il suo profumo, taiga, o come si chiama, assai troppo aspro per lei. Mi dispiace tanto di tutto, Hans, disse. Deve essere terribile per lei. Non sapevo a che cosa si riferiva. Se alla recensione di Koster, che evidentemente tutta Bonn aveva letto, o al matrimonio di Maria, o a tutte e due le cose. «Posso fare qualcosa per lei?» domandò piano. «Sì», risposi. «Venire qui e avere pietà della mia anima, e anche del mio ginocchio, che si è molto gonfiato». Tacque. Mi ero aspettato che dicesse subito di sì, e mi sentivo pieno di inquietudine al pensiero che potesse realmente venire. Ma disse soltanto «Oggi no, aspetto una visita». Avrebbe potuto dire chi aspettava? Dire almeno un amico o un'amica. La parola visita mi fece male, dissi. Bene, allora forse domani. Io probabilmente dovrò restare coricato per almeno una settimana. Posso fare qualcosa per lei? Voglio dire, qualcosa che si possa fare per telefono. Lo disse con una voce che mi fece sperare che dopo tutto la visita potesse essere soltanto quella di un'amica. Sì, risposi. Potrebbe suonarmi la mazurka in si bemolle maggiore, opera 7 di Chopin. Rise e rispose. Lei ha delle strane idee. Il tono della sua voce mi fece per la prima volta vacillare nella mia monogamia. Chopin non mi piace molto e lo suono male, disse. Oh Dio, ribattei, ma questo non ha importanza. Ha la partitura? Da qualche parte devo pure averla, disse. Un momento, per favore. Posò il ricevitore sul tavolo e la sentii muoversi per la stanza. Passarono alcuni minuti e intanto mi venne in mente che una volta Maria mi aveva raccontato che persino alcune sante avevano avuto delle amiche, amicizie puramente spirituali, si capisce, ma comunque quel che c'è di spirituale nell'amicizia, queste donne lo avevano donato. Io non avevo neppure quello. Monica risollevò il ricevitore. Sì, disse con un sospiro, le mazurche sono qui. La prego, mi suoni quella in si bemolle, opera 7, numero 1. Sono anni che non suono Chopin. Prima dovrei provare un po'. Forse non ha piacere che la sua visita la senta suonare Chopin? Oh, esclamò ridendo. Lo può sentire benissimo. Somerville? Domandai a voce bassissima. Udii perfettamente la sua esclamazione di sorpresa e proseguì. Se si tratta davvero di lui, gli sbatta sulla testa il coperchio del pianoforte. Questo non se lo merita, disse. Le vuole molto bene. Lo so, risposi. Lo credo persino. Ma preferirei avere il coraggio di ammazzarlo. Adesso provo un poco la mazurka. E poi la richiamo, disse lei in fretta. Sì, dissi. Ma nessuno dei due posò il ricevitore. Udì il suo respiro. Non so per quanto tempo, ma lo udì chiaramente. Poi lei riattaccò. Io sarei rimasto a lungo, così, con il ricevitore in mano, solo per sentirla respirare. Mio Dio, almeno il respiro di una donna. Sebbene i fagioli che avevo mangiato mi pesassero ancora sullo stomaco, e la mia malinconia tendesse ad aumentare, andai in cucina, aprii la seconda scatola di fagioli, ne versai il contenuto nella casseruola, in cui avevo riscaldato anche la prima porzione, e accesi il gas. Gettai nel secchio della spazzatura il filtro usato con il fondo del caffè, ne presi uno fresco, ci misi dentro quattro cucchiaini di caffè, e tentai di fare un po' d'ordine in cucina. Gettai uno strofinaccio sopra la pozzanghera di caffè, i barattoli vuoti e i gusci d'uovo nella spazzatura. Odio le stanze in disordine, ma sono io stesso del tutto incapace di fare ordine. Andai nel soggiorno, presi i bicchieri sporchi e li misi in cucina nel lavandino. Non c'era più nulla in giro per la casa che facesse disordine, e tuttavia non aveva l'aria di essere in ordine. Maria aveva una maniera così rapida e abile di mettere in ordine, sebbene non facesse nulla di visibile, nulla che si potesse constatare. Il segreto doveva essere nelle sue mani. Il pensiero delle mani di Maria, soltanto l'idea che potesse posare le mani sulle spalle di Zwifner, accresceva la mia malinconia fino alla disperazione. Una donna può con le sue mani esprimere tante cose, dare l'illusione di tante cose, che in confronto le mani maschile mi fanno sempre l'effetto di pezzi di legno. Le mani maschili sono mani che stringono per salutare, mani che picchiano, mani che sparano naturalmente e mani che firmano, stringere, picchiare, sparare, firmare assegni sbarrati. Tutto questo è quello che le mani maschili sanno fare e naturalmente lavorare. Le mani femminili non sono già quasi più mani, sia che spalmino il burro sul pane, sia che liscino i capelli sulla fronte. Nessun teologo ha mai avuto l'idea di fare una predica a proposito delle mani femminili nel Vangelo. Veronica, Maddalena, Marta e Maria. Una quantità di mani di donna si muovono, piene di tenerezza per il Cristo. Quelle mani con le quali Maria apre la porta, raddrizza la copertina del letto, va in cucina, innesta la spina della macchinetta per fare i toast, mette l'acqua al fuoco, toglie una sigaretta dal pacchetto. Questa volta il biglietto della cameriera non lo trova sulla tavola di cucina, ma sul frigorifero. Sono andata al cinema, rientro alle 10:00, e nel soggiorno il biglietto di Zwifner sul televisore. Ho dovuto fare una scappata di premura da F. Baci. Eribert. Frigorifero, invece della tavola di cucina. Baci, invece di un bacio. In cucina, mentre spalmi sul toast burro abbondante e abbondante salsiccia di fegato e metti nella tazza non due ma tre cucchiai di cacao, la senti per la prima volta, l'irritabilità che viene dalla cura dimagrante. Ti ricordi della signora Blotter e della sua stridula osservazione quando prendesti un secondo pezzo di torta? Ma in tutto sono più di 1500 calorie, può permetterselo? E lo sguardo da macellaio alla tua vita, uno sguardo che contiene un'inespressa constatazione. No, non può permetterselo. Ah, santissimo, sicuro. Comincia a ingrassare. In città si sussurra. In questa città sussurro. Perché tutta questa inquietudine? Questo desiderio di stare solo al buio, nei cinema, nelle chiese. E ora nel soggiorno con una tazza di cioccolato e un toast. Che cosa hai risposto a quel ragazzo maleducato durante quella festa, quando ti pose Brucevero la domanda, mi dica signora, ma in fretta, quali sono le cose che ama, ma in fretta la prego? E tu gli avrei detto la verità, bambini, confessionali, cinema, corali, gregoriani e clown. E gli uomini no, signora? Certo, uno avrei detto tu, non gli uomini in generale, sono così stupidi. Posso pubblicarlo? No, per l'amor di Dio. Quando ha detto uno, perché non ha detto il mio? Quando si ama un uomo, uno di numero, non si può intendere altro che il proprio, il marito. Quel mio dimenticato, soffocato, tralasciato. La cameriera rientra in casa. chiave nella serratura, porta che si apre, porta che si chiude, chiave nella serratura, luce accesa nell'ingresso, luce spenta, luce in cucina, il frigorifero aperto, chiuso, la luce che si spegne anche in cucina. Alla porta del soggiorno, mani che bussano delicatamente, buonanotte signora, buonanotte, Maria è stata brava, sì molto, la luce si spegne nell'ingresso, passi salgono le scale e lei se ne stava tutta sola al buio e ascoltava musica da chiesa. Tutto tocchi, con quelle mani che hanno lavato le lenzuola, che io ho riscaldato tenendole nel cavo delle ascelle. Giradischi, disco, tasti, tazza, pane, capelli infantili, coperte di un lettino, la racchetta da tennis. Perché non vai più al tennis? Alzata di spalle. Non ne ha voglia, semplicemente non ne ha voglia. Il tennis va così bene per le mogli degli uomini politici e dei cattolici di punta. No, no, no. Fino a questo punto i due concetti non si identificano. Mantiene snelli, elastici, attraenti. E F. punto gioca tanto volentieri a tennis con te, non ti è simpatico? Certo, è così cordiale. Eh già, si dice che sia diventato ministro a furia di gomiti e di chiacchiere. È considerato un intrigante, una canaglia. Tuttavia la sua simpatia per Herbert è sincera. Gli uomini brutali e corrotti hanno talvolta di queste simpatie per persone coscienziose, pulite, incorruttibili. E in quanto a Herbert, la correttezza con cui si sono svolte le cose durante la costruzione della sua casa è stata addirittura commovente. Niente crediti speciali, niente aiuti dall'ambiente degli amici di partito di confessione. Soltanto, poiché voleva un terreno su un pendio, ha dovuto pagare un sovrapprezzo, cosa che in sé gli già ritiene una forma di corruzione. Ma proprio questa posizione sul pendio diventa ora un elemento di disturbo. Chi costruisce una casa sul pendio ha la scelta fra un giardino in salita o uno in discesa. Herbert ha scelto il giardino col pendio digradante e questo si rivela ora uno svantaggio quando la piccola Maria comincia a giocare alla palla e le palle rotolano sempre verso la siepe del vicino. Spesso passano oltre, spezzano rami, schiacciano fiori, rotolano su un muschio delicato, fragile, e rendono necessarie scene di scuse, del tutto innaturali. Ma come si può prendersela con una bimba così deliziosa? Non si può. Voci argentine mimano allegramente un'aria disinvolta, bocche tirate dalle cure dimagranti, colli tesi nello sforzo, fingono allegria. Laddove una bella lite robusta con un violento scambio di epiteti sarebbe l'unica liberazione. Inghiottire tutto, coprire tutto di falsa cortesia verso i vicini, fino al momento in cui, nelle silenziose sere d'estate, dietro le porte chiuse e le persiane abbassate, si scaraventa porcellana di valore contro fantasmi di figli non nati. Io lo volevo avere, tu non hai voluto. La porcellana di valore non ha un suono particolarmente nobile quando si infrange contro le pareti della cucina. Le sirene di un'ambulanza ululano su per il pendio, crocus travolto, muschio ferito, una mano di bimba fa rotolare una palla nel giardino. Sirene ululanti annunciano la guerra non dichiarata.
Warner Bentivegna ha letto Opinioni di un clown di Heinrich Böll. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it